Bene, facciamo il punto della situazione, come si suol dire, stiamo cercando dentro l'Evangelo di Marco qualche suggerimento colto dall'agire di Gesù e dal parlare di Gesù che possa illuminare ciò che abbiamo studiato in primavera, cioè i gesti della comunità che celebra i misteri di Cristo, soprattutto nell'Eucaristia. Siamo convocati, siamo radunati, ci accogliamo gli uni gli altri, ascoltiamo la parola, partecipiamo al sacrificio, ricordate. E stiamo cercando nei testi del Vangelo come il nostro agire come Chiesa si fonda sull'agire di Gesù. Abbiamo ristretto il campo a un solo Vangelo e a alcune pagine, alcuni capitoli del Vangelo di Marco, anche se è un lavoro che si potrebbe fare spaziando in tutto l'Evangelo, ma ho preferito mettere a fuoco alcune pericopi, alcune pagine e cercare di scavare lì, anche se argomenti simili si trovano altrove. Abbiamo dedicato due incontri alla sezione del pane, quel gruppo di capitoli dove si parla di frequente di pane, soprattutto perché ci sono le due moltiplicazioni del pane, una in terra di Israele e una in terra pagana, con tutto quello che c'è stato attorno. Oggi entriamo in una sezione che è quella seguente, subito dopo la sezione del pane, che è quella degli annunci della passione. Ovviamente, oltre agli annunci, in questo gruppo di capitoli, la fine del capitolo 8, il 9 e il 10, in questo gruppo di capitoli c'è anche molto altro oltre gli annunci della passione. Noi metteremo a fuoco questi tre annunci della passione con tutto quello che ci ruota intorno, perché ad ogni annuncio, ogni volta che Gesù annuncia la passione, c'è una reazione dei discepoli, e quella dovremmo con molta umiltà considerare, perché poi siamo noi, i discepoli oggi siamo noi. Considerare quella reazione e la conseguente catechesi di Gesù, cioè l'annuncio, la reazione dei discepoli e la catechesi che Gesù fa in seguito a questa reazione. Ricordo anche che abbiamo chiuso così lunedì passato che questa sezione degli annunci è aperta e chiusa dalla guarigione di un cieco, il cieco anonimo di Betsaida prima e poi Bartimeo, il cieco di Gerico. Questa inclusione, si chiama in termine tecnico, questa cornice ci dice che accogliere il mistero del Messia sofferente non è capacità della sola mente umana, dei soli occhi umani. C'è bisogno che Dio ci apra gli occhi e ci dia una capacità visiva ulteriore, superiore alla nostra, che è quella della fede. Non si accoglie per ragionamento questo Salvatore fallito, ma si accoglie per fede. In apertura di questa quarta sezione, vi dissi alla fine di lunedì scorso, si apre con la svolta del Vangelo di Marco. Qui, capitolo 8, versetto 27-30, c'è il centro anche tipografico, ho detto. Se contate i versetti di tutto l'Evangelo, al centro tipografico ci sono questi versetti qui. Ma anche la svolta è il centro teologico. Qui succede qualche cosa che fa cambiare atmosfera. Finora Gesù è sempre raccontato seguito dalle folle, cercato dalle folle. L'esempio l'abbiamo visto il primo lunedì, no? Quando vanno al di là del lago e le folle corrono e addirittura arrivano prima, 5.000 persone. D'ora in poi le folle cominciano a diradare. Gesù si ritira molto più spesso con i suoi discepoli perché deve, curare, si preoccupa di curare con particolare profondità questo gruppetto. Sa che la svolta finale comincia ad avvicinarsi. La folla diraderà fin quasi a scomparire finché la folla ritornerà rumoreggiante sotto il balcone di Pilato per gridare crocifiggilo. Siamo di nuovo fuori della Terra Santa. Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo, città che si chiamavano Cesarea, ce n'erano tante, perché il, come si dice, l'echinaggio dei piedi in termine più elegante, c'è un termine più elegante che adesso non mi viene, Beh, non fa niente, avete capito. Costruivano una città e la chiamavano Cesarea, il nome di Cesare dell'imperatore, come anche Tiberiade, in onore di Tiberio, che era imperatore quando fu costruita la città. Questa è Cesarea di Filippo, perché fu costruita da Filippo, uno dei tre figli di Erode il Grande. Erode è quello della strage, il Grande è quello della strage degli innocenti, no? Il suo regno fu diviso fra i tre figli, eccetera, eccetera. Filippo era nel nord-est della Palestina, un po' fuori della Terra Santa, su in alto, grosso modo, alle foci, non le foci, sul contrario, alle sorgenti del Giordano, penso sia alle falde del Carmelo, il monte Ermon, sì. Quindi di nuovo un uscire dagli luoghi noti, va lassù. E lungo la strada interrogava i suoi discepoli. Abbiamo già imparato a leggere i verbi, i tempi verbali dell'Evangelo. Il verbo all'imperfetto indica una azione continuata, ripetuta più volte. Quindi l'Evangelista ci riporta un dialogo tutto sommato molto stringato, ma interrogava, quindi una conversazione che ha avuto diverse riprese, diverse tappe. C'è la prima domanda di Gesù, una prima risposta dei discepoli, seconda domanda di Gesù e risposta finale di Pietro. C'è differenza fra il dire della gente e il dire dei discepoli, perché la prima domanda è: la gente chi dice che io sia? La seconda domanda di Gesù è: ma voi chi dite che io sia? E il fatto che la seconda domanda sia introdotta da una congiunzione avversativa, ma, indica già che Gesù si aspetta una differenza, pretende una differenza. E questo ma dobbiamo sentirlo rivolto anche a noi. La gente di Gesù può dire tante cose. E infatti riportano come prima risposta le cose che si dicono in giro: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti, ciò che si dice in giro. Il fenomeno Gesù suscita curiosità e ognuno dà la sua risposta. Anche adesso su Gesù si dicono tante cose. Si scrivono tanti libri su Gesù, è una figura indagata, è molto curioso il fenomeno, è anche molto interessante che anche non credenti, atei dichiarati, studiano la figura di Gesù e ne parlano a loro modo, evidentemente. C'è tutta una vasta produzione letteraria e culturale, ma anche a livello di conoscenza diffusa. Più o meno Gesù piace, il discorso della montagna piace, le parabole piacciono, è il buon samaritano. Quindi c'è una conoscenza di Gesù, non voglio dire superficiale, non voglio, sarebbe un giudizio antipatico, ma molto diffusa ma poco precisa. Ecco, di Gesù si dice, si parla, si conosce, non interpella più di tanto, Questa conoscenza di Gesù mi cambia la vita o non me la cambia? Quindi capite, il problema della conoscenza di Gesù non è soltanto sapere cose esatte e saper dire cose esatte su Gesù. Certo, anche questo, ci mancherebbe altro. Non si devono raccontare favolette su Gesù. Ma questa conoscenza corregge le mie scelte, raddrizza un poco i miei desideri, questo è il punto. Finché Gesù è una figura un po' evanescente, un po' così, un po' colì, chi lo fa? Un tempo era Gesù rivoluzionario, vi ricordate? Gesù barricadero, Gesù socialista, derotto, se gli hanno fatto diventare un po' di tutto, va benissimo. Ma lì prendiamo la figura di Gesù per rivestire le nostre idee, mi spiego? Prendo le immagini di Gesù, alcune immagini di Gesù, per dare corpo a pensieri miei. Liberissimo, io ho tutto il diritto di avere pensieri miei, ma qui il problema che si pone è il contrario. Bisogna che la figura di Gesù, la conoscenza di Gesù, la relazione con Gesù cambi, corregga, converta, innalzi i miei pensieri. Ecco la forza di questa congiunzione avversativa. La gente che dice così, 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 che continua a dirlo, ma voi, è un'altra relazione che pretende da chi sta facendo sequela da mesi, da un paio d'anni. Pretende un altro tipo di relazione, ma voi. E c'è la risposta corretta di Pietro: tu sei il Cristo. Ricordo velocemente che Cristo è la parola greca che corrisponde alla parola ebraica Messia, quindi l'inviato di Dio, Messia in ebraico, Cristo in greco, se vogliamo, unto in italiano, consacrato, dedicato a. Matteo ci informerà anche, ti ricordi, ci informerà sulla fonte di questa conoscenza di Pietro. Beato te, Simon Pietro, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi la fonte di questa informazione che Pietro riesce a dare così nitida e così precisa è dall'alto. Per ora ci fermiamo qui. Perché? Perché una volta che si è giunti alla rivelazione di chi è Gesù, è il Messia, si pone il problema: ma che vuol dire Messia? E qui si ripropone il caso di un messianismo atteso e vissuto in 100.000 modi diversissimi. Per cui Gesù a questo punto ha il problema di chiarire almeno ai suoi qual è il tipo di messianismo che lui vive, qual è il tipo di messianismo che il Padre si aspetta da lui. Messianismo politico, messianismo spiritualizzante, e c'erano gli esseni che se ne erano andati a fondare monasteri sulle montagne per prendere le distanze dal Tempio di Gerusalemme, e c'erano invece sadducei che erano ben piantati con l'ordine sacerdotale nel Tempio di Gerusalemme, proprio, e così via. C'erano tanti modi di attendere questa liberazione, fra i quali era abbastanza diffusa, anche se frammentata in tanti partiti, diremmo in termine moderno, il messianismo politico, liberazione dalla invasore e oppressore romano. Quindi c'era un variegato mondo di messianismi in mezzo ai quali Gesù doveva assolutamente trovare una via di chiarimento per i suoi. Ecco perché diciamo che questo 8, 27, 30 è una svolta, è una svolta. D'ora in poi Gesù, sì, ci sono ancora dei miracoli, c'è qualche discorso pubblico, ma rispetto alla prima parte del Vangelo di Marco diminuiscono di molto e aumentano invece i discorsi nella piccola cerchia dei suoi. Questa svolta della cosiddetta confessione di Pietro in Cesarea di Filippo si chiude con una nuova insistenza sul segreto messianico. Lungo tutto il Vangelo di Marco, un pochino anche gli altri, ma Marco è molto insistente su questo. Se vai dall'inizio alla fine vedi che un sacco di volte Gesù insiste sul segreto. Non vuole che si dica che lui è il figlio di Dio, zittisce i demoni che lo riconoscono, diversi miracoli li fa di nascosto, quando fa un miracolo comanda di non dire niente a nessuno. C'è questa preoccupazione di tenere per ora il messianismo segreto, proprio perché non ha ancora fatto la catechesi su che genere di messia lui sarà. Ora tu sei il Cristo, tu sei il Messia, ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Per adesso, poi comincia con le sue catechesi, le vedremo. E quindi il bisogno del segreto diminuirà. Man mano che lui spiega che tipo di messianismo, di servizio messianico è venuto a portare sulla terra, diminuisce l'esigenza del segreto. In realtà il versetto 30 e il versetto 31 vanno letti di seguito, infatti, primo annuncio della passione, vedremo, primo annuncio con la sua reazione e la prima catechesi, poi secondo annuncio con la sua reazione e la catechesi, poi terzo annuncio con la sua reazione e la sua catechesi. Questo lavoro ci prenderà questo lunedì e anche lunedì prossimo, suppongo. Dunque il primo annuncio comincia così: cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Questo è il riassunto del primo annuncio della passione. Diciamo che il verso 30 e il verso 31 andrebbero letti di seguito, infatti ordinò loro, comandò loro che a nessuno dicessero di lui e cominciò a insegnare loro. Sono legate le due cose. Avete detto che sono il Cristo? Perfetto, ma zitti, 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 zitti. E vi spiego perché. Cominciò a insegnare loro. E vediamo questo insegnamento. Pietro dunque ha riconosciuto e proclamato Gesù come Messia, consacrato, Cristo. Ora Gesù deve fare catechesi su questo ai dodici. Cominciò a insegnare. È un inizio. È un inizio perché è un insegnamento nuovo. Finora questo tema non l'aveva trattato. Guardate l'Evangelo prima di questo capitolo 8 e non c'è niente del genere. Cominciò. C'è una svolta decisa nella storia di Gesù e ci deve essere un capitolo nuovo nella preparazione dei dodici. E la novità è proprio questa. Figlio dell'uomo deve soffrire molte cose. Deve essere scomunicato dalle autorità elencate e vedremo. Deve essere ucciso. Ora l'attesa messianica più diffusa, diciamo un po' superficialmente, l'attesa messianica giudaica, trionfalistica, patriottica, viene delusa. Niente sconfitta dei nemici, dei romani oppressori. No, questo viene escluso. Già questo crea delusione. È tanto ostico questo insegnamento, lo dico perché a noi può sembrare ovvio che Gesù è morto, lo sappiamo bene, per cui, no, detto come annuncio non ci disturba, quanto a farlo regola di vita per noi è un altro paio di maniche, eh? Però che Gesù muore lo sappiamo benissimo, quindi ci è difficile cogliere la durezza di chi ascoltava questo nuovo e inatteso insegnamento. È tanto dura la cosa che ti ricorderai che addirittura dopo la resurrezione e appena appena prima dell'ascensione, viene raccontato nell'inizio degli Atti degli Apostoli, qualcuno ancora dirà a Gesù risorto: è questo il momento in cui ricostituirà il regno di Israele? Ancora vi andare tenti di tornare ai tempi di Davide, di Salomone, vai e circa, eh? Ancora dopo la morte, dopo la Pasqua. Quindi è dura da digerire questa cosa, c'è poco da fare, è dura da digerire. E vedremo come le reazioni dei discepoli tutte e tre le volte sarà in questa direzione. Dunque il Messia patisce, subisce, esprime debolezza e non forza. Primo punto dell'insegnamento è che il figlio dell'uomo doveva soffrire molte cose. Esprime debolezza, subisce. E già questo rompe, spacca l'immagine messianica prevalente. Secondo punto, il Messia è rifiutato. È rifiutato anche dalla sua gente, dai capi politici, religiosi e culturali. Gli anziani, i governatori amministrativi, il governo politico ormai era in mano ai romani, ma almeno sorta di governo amministrativo, ancora era gestito dalle autorità giudaiche, Sinedrio, i rabbini e qualcos'altro. Quindi dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, quindi potere religioso, e dagli scribi, potere culturale, l'intelligenza, diciamo. E questo è strano, che è rifiutato sarà rifiutato dalla sua gente, non dagli empi, dai cattivi, come da poco è successo per Giovanni Battista, per esempio. No, ma dal suo popolo. È uno scandalo e una follia da neanche prendere in considerazione che il Messia sia rifiutato proprio dalla sua gente. Passo avanti, ancora più pesante: il Messia deve morire, venire ucciso, morire per via di uccisione. Neanche sarà un soffrire o un subire limitato nel tempo, vergognoso, doloroso, ma temporaneo. Arriverà fino a quell'omicidio che non può essere vendicato perché legalizzato. La sofferenza del Messia deve raggiungere il punto di non ritorno. Ecco il contenuto della catechesi. Si capisce qua perché l'Evangelista disse: cominciò a insegnare, per tentare di riversare tutta questa roba nella testa dei discepoli. Non è che ha detto queste tre frasi Gesù, no, avrà parlato a lungo evidentemente, ma il sommario, diciamo così, il riassunto, il contenuto della catechesi è assolutamente questo. E poi continua il Messia, attenti alla continuazione: e dopo tre giorni risuscitare. Messia, vi leggiamo bene, abbiate pazienza, deve venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Intanto notiamo che i discepoli non afferrano la portata di questa affermazione sulla risurrezione. Subito dopo questa faccenda trovate nell'Evangelo, all'inizio del capitolo 9, la trasfigurazione di Gesù. Ce la ricordiamo tutti, no? La trasfigurazione di Gesù. Scendendo poi dal monte, Gesù, parlano di Elia, eccetera, eccetera, Gesù dice di non parlare a nessuno di questa visione se non dopo la risurrezione dei morti. della sua risurrezione dai morti, così comanda Gesù. E l'Evangelista annota molto simpaticamente: essi, i tre famosi, Pietro, Giacomo e Giovanni, tennero per sé la cosa, chiedendosi però che cosa volesse dire risurrezione dei morti. Quindi nella loro testa sta cosa della risurrezione: c'era, non c'era, era chiara, non era chiara. Quindi sta cosa non ne afferrano la portata. E peraltro la reazione di Pietro, che vedremo subito dopo, conferma il fatto che non hanno compreso. Attenzione però che anche noi dobbiamo saper ascoltare ciò che l'Evangelista dice. Perché Marco, ma anche Matteo, confesso che non mi ricordo Luca, mi sono scariscio di controllare, Matteo sono sicuro, Luca adesso vi direi una balla, pazienza. Marco non dice che deve venire ucciso, ma dopo tre giorni risorgere. Non c'è una avversativa che metta in contraddizione due elementi e insinui la sconfitta del primo ad opera del secondo. La resurrezione sconfigge la morte, il che è vero, ci mancherebbe altro. Ma qui è molto sottile il linguaggio di Marco e dobbiamo coglierlo. È vero che muore ma poi risorge, questo viene in mente anche a noi tante volte quando pensiamo alla croce, cioè, ma poi è risorto. Tanto se c'è morto, ma la mente vuole. E questa cosa non è da banalizzare, perché tanto poi risorge. Non è deve morire, ma risorgere. Gesù è cosciente di essere Messia, ha accettato l'affermazione di Pietro, e ora la sta spiegando. Non benché debba morire, ma perché deve morire. Gesù non è Messia e trionferà come Messia nonostante lo smacco della morte, ma proprio nello smacco della morte sarà Messia. Questo è fondamentale per capire qualche cosa del mistero di Gesù, se no di Gesù e della croce non si capisce niente. Se no la croce è soltanto un incidente di percorso superato poi dal miracolo della risurrezione, per cui la morte si può anche cancellare, dimenticare, mettere in secondo piano. No, non sarà Messia benché ucciso, sarà Messia proprio perché ucciso. Il suo messianismo è lì, il suo servizio ai fratelli è lì, nel condividere la stessa nostra morte, nello stare a fianco agli ultimi. Quello è il suo servizio messianico. E poi continua, certo che continua, ma è lì, non è nella risurrezione soltanto. Questo dovremmo ricordarlo sempre quando parliamo di Pasqua, altre volte forse l'ho detto. La Pasqua non è la risurrezione, la Pasqua non è la risurrezione. È troppo limitato dire che la Pasqua è la risurrezione di Gesù. Beh, intanto sai bene che Pasqua vuol dire passaggio, no? Pasqua vuol dire passaggio. Ti ricordi? Se è passaggio, è da una parte a Satra, se no che passaggio è? La Pasqua è morte e risurrezione, sempre, sempre. Anche quando facciamo la processione dell'incontro, la mattina di Pasqua. La Pasqua è morte e risurrezione. Non si può ricordare la morte del Venerdì Santo e dimenticare la morte la mattina di Pasqua. Non è corretto, non è corretto. La Pasqua è sempre morte e risurrezione. È un unico mistero, un'unica strada e per noi un'unica sequela. Non si scappa. Se seguiamo il Maestro, la strada è questa e la sequela del Maestro non può deviare. Unica sequela. Morte e risurrezione. non morte ma poi risurrezione, capite? No, morte e risurrezione. Nel cuore di Pietro tutto questo non ci entra e Pietro scoppia. E qui certamente Pietro è uno di noi. E no. E no. Peraltro Gesù non usa parabole o giri di parole, non indora la pillola, ma si preoccupa di raccontarci, Marco, che Gesù faceva questo discorso apertamente, apertamente, la famosa parresia evangelica, schiettezza assoluta, senza ammorbidire gli spigoli. Il tempo stringe, la passione si avvicina a grandi passi e i suoi devono sapere. Ma Pietro non regge, Pietro non regge. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Gli altri evangelisti riportano anche qualche frase di Pietro. No, Signore, questo non ti accadrà mai. Marco si limita invece al discorso indiretto. Prende Gesù da parte e lo rimprovera. Sono due le cose strane. La prima è che Pietro guida Gesù, lo prende con sé in disparte. Questa cosa Gesù l'ha fatta tante volte con i discepoli, eh? È Gesù che prende con sé i discepoli. Abbiamo citato la trasfigurazione, ti ricordi come comincia? Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, salì su un alto monte, eccetera, eccetera. È gesto di Gesù questo, prendere con sé. Stavolta è Pietro che prende con sé Gesù. È Pietro che dice a Gesù dove deve mettersi. Gli si para davanti, prende il suo posto alla guida del gruppo nella ricerca della strada giusta da percorrere. È Pietro che dice a Gesù dove deve stare e cosa deve fare. Per di più lo rimprovera. Lo richiama all'ordine. È lo stesso verbo che Marco ha usato per indicare l'azione di Gesù che grida agli spiriti immondi quando liberò l'ossesso nella sinagoga di Cafarnao e quando Gesù rimproverò il mare. Taci, calmati. Là Gesù ordinò di tacere al demonio, taci, esci. Al mare, taci, calmati. Qui è Pietro che vuole zittire Gesù con questi annunci bislacchi. Ma cosa stai dicendo, Gesù? Ma cosa stai dicendo? Taci, lo rimprovero. Cosa stai dicendo? Ma te scherza? Pietro uguale noi. Pietro uguale noi. Siamo noi che diciamo a Gesù cosa deve fare, cosa deve dire, dove deve stare, quando deve agire, quando è meglio che si deve di torno che da soli facciamo meglio, non è così. Qualche tempo fa ho cominciato una ricerca, poi tratteremo un cane di Vainuta, e poi l'ho lasciata a metà, la riprenderò uno dei secoli futuri quando andrò in pensione. Tutti i luoghi dove altri dicono a Gesù dove deve stare. Uno ne ricorda tre o quattro, ma sfogliando tutto il Vangelo ce n'è una marea, un sacco di gente si preoccupa, si sente in dovere di dire a Gesù cosa deve fare e dove deve stare. Ti ricordi il battesimo di Gesù raccontato da Matteo, per esempio? Lo stesso Battista cosa dice? No? Io battezzo te, no, sei tu che battezzi me. e allora tu devi uscire dall'acqua, io devo entrare nell'acqua. Anche il Battista dice a Gesù quello che deve fare. E così lungo tutto l'Evangelo, un sacco di volte, Luca, quella simpatica risposta di Gesù ai buoni farisei che gli dicono: parti, vattene da qui, che Erode ti sta cercando. E Gesù dice a quella volpe che devo addosso di oro, che non mi sto a intonere. Tanta gente che dice a Gesù: dove deve andare, dove si deve mettere? Finché, c'è una logica, c'è un perché, non solo letterario, ma catechistico, suppongo io, non ho completato la ricerca, quindi vado ancora al lume di naso, ma alla fine del percorso ancora gli diranno dove deve andare. Ti ricordi? Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Manco a Pizzo Sagrugi nella stessa con Cassero. Anche qui dovete dirmi dove devo andare. In tutto l'Evangelo. E non è un caso, io penso, non è un caso. Quelli siamo noi che in continuazione andiamo davanti a Dio a dirgli quello che deve fare, anziché chiedergli cosa devo fare io. Bene, questa è la reazione di Pietro, che simboleggia, riassume la reazione di tutti i discepoli e anche la nostra. Gesù si gira. Egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimprovera Pietro. Con un comando e con la spiegazione di questo comando, cioè sia il comando sia la spiegazione di questo comando. Ed è curioso che si volta a guardare gli altri undici, rimprovera Pietro, ma il messaggio è per tutti, quindi aveva capito benissimo che la reazione è stata espressa da Pietro, ma questa cosa ce l'avevano in testa tutti, evidente. Il comando secco, chiaro: torna dietro a me, Satana, torna dietro a me, o dietro di me, Satana. Ringraziando il Signore, nella nuova traduzione della CEI, che ormai è entrata nei lezionari, c'è la corretta dizione: torna dietro di me. E fino a 12-15 anni fa, quando c'erano gli altri lezionari, c'era vattene Satana, copiato sano sano dalle tentazioni raccontate da Matteo. No, Gesù non dice vattene Satana, dice torna dietro di me, con la dizione greca che si trova, guarda caso, in tutte le vocazioni. I pescatori sulla riva del lago, Matteo al banco delle imposte, e ritorna anche in quella vocazione fallita del cosiddetto giovane ricco. C'è sempre questa curiosa espressione, opiso mo in greco, dietro di me, dietro di me. E anche qui Gesù dice a Pietro: ritorna dietro di me. Gesù non scaccia Pietro, non dice vattene, no, ma gli ripete lo stesso invito che, dal quale scaturì la sequela di Pietro: ritorna dietro di me. È un ritorno di vocazione, non è un allontanamento, non lo scaccia, ma quando mai? Ritorna alla vocazione. Pietro, riprendi il tuo posto di discepolo, rimettiti là dove io ti avevo posto fin dalla chiamata sulla riva del lago, dietro di me. È il maestro che sa dove andare, e sei discepolo se segui lui. È un modo di dire anche attuale, no? Seguire le orme di, si usa dire seguire le orme di. Guardate che anche fisicamente i rabbì itineranti davanti camminavano anche così, nessun discepolo avrebbe osato camminare davanti al maestro, sempre dietro, perché anche come immagine si vedesse che era il maestro che conosceva la strada e i discepoli seguivano la sua strada. Quindi torna dietro di me, ricomincia a fare il discepolo, non fare il Satana. Ecco qui la parola che ci fa un po' impressione. Satana è l'avversario, è l'oppositore. Satan, nella lingua aramaica, indicava proprio colui che fa opposizione, che contrasta, colui che spinge dalla parte opposta, colui che mette i bastoni fra le ruote. Non contrastare me e neanche il Padre che mi ha inviato a percorrere precisamente questa strada. Matteo aggiunge la parola scandalo, tu mi sei di scandalo. Marco non usa questa parola, Matteo sì, e conviene velocemente precisare che la parola scandalo, che nella lingua nostra ha altri significati, letteralmente significa inciampo, inciampo. Lo scandalo è qualcosa che impedisce il cammino tranquillo, qualcosa che mi fa inciampare, una pietra, un tronco in mezzo alla strada, un fosso, che ne so, uno sgambetto. Lo scandalo è inciampo, inciampo. Quindi impedimento a un camminare spedito e sicuro. La spiegazione di questo comando, vai dietro a me Satana, perché, ecco la spiegazione, impietosa, non carezzevole né gratificante, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Caro maestro, ma quando mi hai chiamato sulla riva del lago, non mi hai trasformato in arcangelo, eh? Mi hai chiamato che ero uomo e sono ancora uomo. Com'è che adesso perdi le staffe se io penso come uomo? Qui viene a galla una pretesa sulla quale potremmo aprire una vertenza sindacale infinita con Dio. E questa vertenza si pone. Sì, il maestro pretende che noi pensiamo non secondo i canoni e i criteri del mondo, ma secondo i canoni e i criteri di Dio. Questa cosa tornerà chiara, chiara, chiara nella terza reazione al terzo annuncio della passione, lo vedremo. Ma intanto qua viene, non dico insinuato, affermato seccamente, senza altri commenti, per adesso, l'Evangelista ce le racconterà più avanti. Ma qui è chiarissima la cosa. Tu pensi non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sono un uomo, devo pensare come un cammello, sono un uomo, da borsellino. Le categorie mentali di utile o non utile, le gerarchie di valori sul bene e sul male, i desideri, i progetti che scaturiscono dalla mente umana, per belli e alti che siano, da soli rimangono segnati dalla totale inadeguatezza alle modalità con cui Dio pensa, opera e sogna il bene, l'utile, l'essere, la salvezza. E va bene. E questo abisso come lo si colma? Perché il problema si pone. Se c'è un abisso, e lo sperimentiamo dalla nostra pelle, che c'è questo abisso, no? Tra il pensare dell'uomo e il pensare di Dio. E visto che il maestro perde le staffe malamente se noi non pensiamo secondo Dio, questo abisso come lo si colma? Non so se la facoltà teologica faccia master per superare l'abisso, no, non ci sono master previsti. Poi c'è qualche corso regionale, no, niente. È solo la sequela, il famoso stare con, l'abbiamo appena accennato, ma tutta la prima parte del Vangelo di Marco insiste sullo stare con, sequela fedele, lunga, magari stancante, ma fedele, può darci, come in una sorta di osmosi, la possibilità di attingere al pensare di Dio. Attingere al pensare di Dio. Questa è la vocazione altissima. Questa è la responsabilità gigantesca della Chiesa. Torniamo al punto di partenza della primavera scorsa. Una comunità convocata, chiamata per celebrare il mistero della passione. Annunciamo la tua morte, Signore, no? Questa comunità, per essere vera, può ancora applicare solo i criteri umani? Non basta, non gli basta. Il servizio, la giustizia, ma la giustizia umana, già se riuscissimo a farla nella Chiesa, la giustizia umana sarebbe una gran cosa. Il rispetto verso tutti, se riuscissimo a farlo nella Chiesa di Dio, sarebbe già una gran cosa. Ma tutto questo da solo può essere il regno di Dio? Non basta, c'è un di più, che non contrasta il dato antropologico, vada bene, non va contro l'uomo, ma tende, spinge a innalzare l'uomo più in alto possibile. Questo è il punto, spinge in alto, e verso questo alto noi dobbiamo puntare. Tu pensa, ho nominato la giustizia, la carità, il servizio, la dedizione, tanti valori umani che ci sono, ma vissuti col sistema di Dio, col metodo di Dio, con la totalità di Dio, che ama senza vie di fuga. Dio ama senza tentennamenti. Dio ama senza ripensamenti. Dio si dona senza pentimenti. Questo è il pensare di Dio. Chiaro che altrimenti un messianismo destinato al fallimento apparente, reale, non apparente, un fallimento reale, non convince, no? Ma come faccio a farmi salvare da uno che non salva neanche se stesso? E infatti puntualmente sdunata a voi, no? Ha salvato gli altri, non salva se stesso. E come faccio a farmi salvare da uno che non salva neanche se stesso? Normale, no? Un dubbio ci è venuto stasera, che ho chiamato un meccanico perché la macchina non partiva, è arrivato con lo scooterino, come l'ha parcheggiato, boh, gli è caduto lo scooterino in terra. Il dubbio mi è venuto, ma questo non è capace manco a parcheggiare uno scooter, dovrebbe aggiustare la mia macchina. Un messia che non salva se stesso dovrebbe salvare me, e qualche dubbio mi sorge, no? Ho capito. Bene, chiediamo di comprendere la parola anche quando è dura. Chiediamo di metterci dietro a Gesù, non davanti a Lui, per lentamente, mamma quanto lentamente, assorbire piano piano il pensiero di Dio. E ora sorge il primo insegnamento. C'è il primo insegnamento. Con sovrana autorità di maestro, ultimo e definitivo, Gesù allarga l'annuncio dai discepoli alla folla, convoca la folla, sta scritto, convoca la folla. stavolta la cerca, la chiama, allarga l'annuncio a tutti. Ricordati, l'abbiamo detto, che in questo gesto di convocare c'è la radice della Chiesa, Chiesa, encaleo, chiamati, chiamati. Innanzitutto bisogna decidersi per la sequela. Chi vuol venire dietro di me, se uno vuol venire dietro di me, comincia così questo insegnamento, se uno vuol venire dietro di me, e ritorna questa famosa paroletta opiso mu, dietro di me, l'espressione tipica della sequela. Ma c'è il libero decidersi, il libero decidersi, se uno vuole venire dietro di me. Poi rinneghi se stesso, la famosa frase, questa merita un poco di spiegazione. Non si tratta di andare contro se stesso, di spegnere se stesso, di annullare se stesso, rinnegare non è questo il punto, no. Se Dio mi ha creato, poi non mi chiede di spegnermi, no? Dio esalta la persona umana. Ma si tratta di non riconoscere me stesso come criterio unico dell'esistenza, come misura della qualità della mia storia. Non sono io. Quindi devo cogliere la verità su me stesso, il bello di me stesso e della mia vicenda, non lo devo cogliere in me stesso, ma in Cristo. Porre il valore del mio vivere sempre meno in me stesso e sempre più in Lui. Questo è il pensare come Dio e non come gli uomini. È un programma infinito, naturalmente, eh? È una sequela da riprendere ogni giorno da capo. Non è richiesta l'autodistruzione, una sciocchezza questa. Ma è richiesto il fondarsi su di Lui, che peraltro è molto meno precario e instabile di me. Come fondamento Lui dà più garanzie di me stesso. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi perderà la sua vita la troverà. Chi si limita a riconoscere solo se stesso e a trovare il valore di sé in se stesso, io con io misurato da io, non c'è spazio per conoscere il Maestro. O rinneghi te stesso, nel senso che abbiamo detto prima, o rinneghi te stesso e conosci Gesù, oppure conosci solo te stesso e allora inevitabilmente rinneghi il Maestro. Solo che se rinneghi il Maestro poi ti accorgi di non conoscere più neanche te stesso, perdi di vista te stesso, il tuo valore, ti trovi solo, senza destino. Così capiterà al nostro fratello Pietro quando urlerà, griderà alla famosa portinaia ficcanaso: non conosco quell'uomo. Così Marco, così Marco. Non conosco. Pensava di salvare se stesso, salvarsi la pelle, ma si è trovato solo, nel buio, nello smarrimento, e scoppierà in lacrime, e questo lo salverà. Ancora, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, prendere su, elevare, tenere alta la propria croce, come il condannato a morte che non è più padrone di scegliere nulla su se stesso, come il consegnato. Conservatevi questa parola, che la troveremo lunedì prossimo, preziosissimo termine, una delle parole chiave del Nuovo Testamento, che non per niente è entrato, termine entrato nella celebrazione. Nella celebrazione dell'Eucaristia. Questo è il mio corpo, noi diciamo offerto in sacrificio, L'Evangelista scrive consegnato. Il verbo consegnare, paradidomi, la paradosis, la consegna. Dovremmo ragionarci parecchio su questo. Non gestire la propria vita come cosa tua, la tua vita non viene da te, ma ti è stata donata, per cui per salvarla non devi appropriartene, ma perderla, darla, consegnarla a colui dal quale l'ha ricevuta. E così la salverai. È il grande insegnamento dell'afferrare le cose o donare le cose. Ti ricordi? Prima moltiplicazione del pane, comprare o dare. Se compro, afferro, sono proprietario. I doni di Dio si ricevono con la mano aperta, affinché chiunque possa attingerli. Questa è regola costituzionale del regno. I doni di Dio non si afferrano e si chiude il pugno perché nessuno ce li prende. No, non è stile del regno, non è pensare secondo Dio. I doni di Dio si accettano, certo, con rendimento di grazia e con gioia, ma si tengono con la mano aperta, perché qualunque fratello mi passi accanto possa attingerne quanto gliene serve. Se usi la vita salvandotela da solo, riesci forse ad accumulare un'infinità di cose: soldi, successo, seguito, applausi. Se sei bravo puoi anche prendere un partito politico e trasformarlo dall'interno. Ma avrai appunto cose, solo cose, non vita. Raccogli tanto, raccogli tutto, ma ti sfugge la vita, ti sfugge il tuo io. Sarai padrone di tante cose, ma non di te stesso. Ma se succede così, le cose comanderanno su di te. Chi ti applaude pretende da te un'immagine e tu non sei più libero di essere te stesso. Devi essere ciò che i tuoi applauditori, scusate la parola, pretendono. Hai perduto te stesso, hai svenduto te stesso. E tutti i beni che hai accumulato non ti potranno restituire la vita libera, salvata. Ecco perché la discriminante torna ad essere sempre solo la stessa, Gesù e la sua sequela. Lo sforzo di seguirlo non è decisione da prendere una volta sola, è un'intrapresa che va iniziata ogni giorno, tenuta presente alla memoria, percorsa con fedeltà sino alla fine. Questo è il motivo per cui a messa si va continuamente, Perché l'iniziazione cristiana, bellissimo percorso della iniziazione cristiana, battesimo, cresima, eucaristia. Battesimo una volta sola, vero, perché imprime il carattere. La cresima una volta sola, vero, perché imprime il carattere. L'eucaristia ogni domenica, anzi ogni giorno. Perché? Se davvero ci trasformasse totalmente basterebbe una messa, no? Ogni giorno la sequela deve essere ripresa. Questo confronto col pensiero di Dio, con la gestualità di Dio, va sempre reinserita dentro di noi. E quindi una fedeltà fino alla fine, magari con dubbi, sì, ma senza nostalgie, con stanchezze e hai voglia, ma senza abbandoni, qualche volta anche con paura. Perché no? La croce fa paura, ma senza vergogna e senza fuga, e senza fuga. Lunedì vediamo gli altri due annunci con le relative reazioni e le relative catechesi. Grazie.